Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Sono contento che abbiamo il concelebrante, il diacono, l'accolito, il ministrante. Ecco, abbiamo anche una buona partecipazione nonostante il caldo e le vacanze. Così si costruisce la comunità che adesso celebra la presenza del Signore che salva. Il Vangelo parlerà di una barca scossa dalla tempesta, ma il Signore c'è. Anche quando sembra che dorma e non interviene, il Signore è vivo per tutti noi. Iniziamo chiedendogli perdono delle nostre fragilità e lasciandoci avvolgere dall'abbraccio della sua misericordia. Il tema di tutta la domenica è proprio quello che adesso abbiamo pregato. Il Signore è presente sia quando le cose vanno bene sia quando ci vanno male. Allora la prima lettura dal libro di Giobbe, che ha avuto delle prove durissime nella sua vita, afferma che Dio domina tutte le forze del male e in particolare nella cultura di allora era il mare con i suoi flutti, con i suoi naufragi che faceva paura. Ascoltiamo con fede. Nella seconda lettura Paolo ci ricorda che oltre alle realtà visibili, quelle materiali che tutti sappiamo riconoscere, c'è la realtà della vita definitiva, quella del Padre, del Figlio, dello Spirito, e questa realtà è sempre presente nella nostra vita per darci la forza di affrontare qualunque situazione. Ascoltiamo con fede.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, Signore.
In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva. E concedata la folla, lo presero con sé, così come era nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono?» Parola del Signore.
Lode a te, Cristo.
Maestro, non ti importa che siamo perduti? È il grido degli apostoli nella tempesta. Questo Vangelo è stato scritto circa nell'anno 80. Gesù è già morto e risorto, la comunità cristiana comincia a svilupparsi e arrivano terribili persecuzioni, tanti martiri uccisi perché credono in Cristo. E chiaramente nella persecuzione, ma io penso a noi stessi, nella prova, c'è questo grido e questa domanda: Maestro, non ti importa? Il Vangelo dice che nella tempesta Gesù dormiva a poppa della barca. Impossibile. È un racconto teologico, ci sta dando un insegnamento. è la domanda angosciata che sale ogni volta a Dio, tutte le volte che succede qualche cosa che è irrazionale. Sto ai giornali e alla televisione, due bambini uccisi da una persona così, perché ha sparato e ieri hanno fatto il loro funerale. E voi cosa potete dire a quella mamma, a quel papà, che perdono due bambini in maniera assurda? Dov'è Dio? Pensate ai campi di concentramento, di sterminio, i genocidi, le guerre, quelli che muoiono nelle traversare il Mediterraneo, il più grande cimitero d'Europa, dice il Papa. Signore, dove sei? Perché avvengono queste cose? Questo grido ce l'abbiamo nel cuore tutti, penso, prendiamolo sul serio. Gesù arriva nel momento supremo a dire: Padre, perché mi hai abbandonato? Quindi stiamo parlando di cose molto reali, molto concrete, e la domanda è veramente la domanda di fondo della fede. Perché il Signore non interviene? Perché permette che avvenga il male, l'ingiustizia, la violenza sugli innocenti? Ecco, noi dobbiamo stamattina provare a meditare su questo fatto e provare anche a dare una risposta. Io comincio a dirvi quello che ha detto Paolo nella seconda lettura, quando dice: noi siamo veramente immersi nell'amore del Signore. Sì, ma non lo vedo. C'è una realtà fisica, tangibile, verificabile, che noi entro certi limiti conosciamo, ma c'è una realtà spirituale che è la vita del Padre, la vita del Figlio, la vita dello Spirito Santo, che ci circonda in maniera costante. Noi siamo immersi nella realtà di Dio. Questo passaggio è fondamentale. Se io riduco quello che io credo a quello che tocco e verifico personalmente, elimino totalmente la parte spirituale, e allora sono in preda alle leggi terrene, alle leggi della natura, alla violenza, alle cose che succedono, e cancello, ecco l'ateismo, cancello totalmente l'esistenza di una realtà diversa. Noi abbiamo il coraggio di affermare dal giorno della risurrezione di Cristo che c'è la realtà della vita definitiva, che è quella di Dio. La nostra vita è abbracciata dal Padre che ci ha chiamato all'esistenza, ci sostiene, ci attende e manterrà questa nostra esistenza per sempre. Questa è la prima grande affermazione di fede. Ma poi possiamo affermare che questo Padre innamorato di noi ha mandato il Figlio a passare, ecco, a passare dentro nella tragedia umana, e provate a pensare la vita di Cristo sia nella grande bontà e quindi nella terribile stupidità e gravità della passione, che però è stata una passione altrettanto terribile, una morte fra le più ignominiose che esistano. Il Figlio ha assunto della vicenda umana tutto per poterci portare con Lui nel momento finale della risurrezione, e quindi noi possiamo affermare che dal giorno del nostro battesimo noi siamo inseriti nella sua umanità che è già risorta, e anche questo nostro corpo mortale noi affermiamo che proprio perché è nutrito dai sacramenti, da questi semi di immortalità, potrà fiorire nella vita definitiva che è la vita di Cristo. E ancora di più, Padre e Figlio hanno mandato lo Spirito Santo. Ecco, di questo secondo me facciamo una grande esperienza, perché vive nei nostri cuori. E non è una presenza passiva, al contrario, è profondamente attiva. Ci ispira, ci sostiene, ci sgrida, ci fa capire gli errori che facciamo, ci dà veramente, direi, le ispirazioni di fare delle cose che non sono nella logica della terra: dare la vita per gli altri, impegnarci in una famiglia in maniera totale spendendo la vita per la crescita del coniuge, dei figli, ci dà la forza di consacrarci come sacerdoti, come religiosi, religiose, ci dà il coraggio di lottare per la giustizia, anche se le varie forze organizzate finiscono con l'uccidere tutte quelle persone che si sono impegnate, e ne sappiamo i nomi e le ricordiamo con gioia e anche con l'orgoglio di dire che ecco, questa è la vita che lo Spirito Santo suggerisce, donare la vita per gli altri, impegnarsi con serietà. Allora, ecco, stamattina direi che l'appello della parola di Dio è questo: prendi coscienza che tutta la tua vita è immersa nella realtà di Dio, molto più di quello che sia immersa nella realtà terrena, e che la realtà di Dio è una realtà che dura per sempre, e quindi la fede cristiana non può essere, direi, ridotta a credere che c'è stato Gesù tanti anni fa, che ha detto quelle cose, che ha fatto quelle cose, a credere che noi preghiamo perché vogliamo, insomma, relazionarci con Dio. No, la fede cristiana ha come oggetto principale, come contenuto, di dare un senso alla vita. E la vita ha senso se supera la morte e realizza pienamente quello che è il progetto del Padre, che chiamandoci all'esistenza ha deciso che noi saremo vivi per sempre. Allora capite che stamattina ci viene chiesto proprio questo allargamento d'orizzonte: non pensare solo alle cose materiali di cui facciamo esperienza, ma pensare alla realtà eterna di un Dio che ci sta amando in maniera forte. Ecco, noi vorremmo, e capite, qui entra in gioco la preghiera, perché davanti a questa realtà io mi devo domandare, quando prego, con chi parlo, che cosa sto chiedendo? Ecco, molte volte la nostra preghiera è per chiedere che il Signore prenda questo problema, che per me è un grosso problema, pensate alla salute, pensate al lavoro, pensate ai soldi, pensate a cose concrete che abbiamo bisogno per vivere, e chiediamo che ci risolva il problema. Preghiamo perché si attui quello che noi pensiamo, e il Signore non risponde a questo tipo di domanda. Il Signore accoglie la preghiera, che è comunione d'amore, che è confidenza profonda, ma ci aiuta a capire che Lui ha la nostra vita nelle sue mani. O pensate adesso seriamente, se dovesse esserci oggi per noi qui a Bologna una persecuzione che volesse uccidere coloro che credono in Cristo, avremmo il coraggio di fidarci del Signore fino al martirio? Allora, vedete, anche nella Chiesa primitiva ci hanno raccontato dei martiri che hanno avuto il coraggio di professare la fede, ma ci sono stati tantissimi cristiani della prima ora che invece non hanno mantenuto la fede, pur di salvare la pelle l'hanno rinnegata, ed era diventato un grossissimo problema nella prima comunità. Li riaccettiamo o li buttiamo fuori? E la Chiesa poi ha deciso di accettarli tutti, accogliendo la fragilità della povera natura umana che ha paura della morte. Allora la preghiera deve diventare davvero il nostro dialogo d'amore col Signore, in cui riaffermiamo quello che crediamo, riaffermiamo che noi affidiamo a Lui la salvezza della nostra vita. Io penso che poi il Signore, libero nella sua infinita libertà, può fare degli interventi speciali. È molto bello quando davvero una comunità intera si unisce nella preghiera per chiedere al Signore la fine della pandemia, l'ha fatto anche Papa Francesco, no? Di chiederci di pregare perché termini questo flagello nel corso dei secoli, perché finisse la peste, la guerra. Quindi è legittimo che noi gridiamo al Signore, perché è un atto d'amore, un atto di confidenza, un mettere davvero la nostra vita nelle sue mani. Io dico, quando preghiamo è proprio, direi, sentire l'abbraccio del Signore che accoglie il nostro grido e che con noi grida, con noi piange. Cristo condivide ancora oggi tutta la nostra tragedia umana e, ecco, vedete, il racconto del Vangelo sembra che dorma appoggiato su un cuscino a poppa della barca, sembra che non intervenga secondo gli schemi che noi vorremmo, ma io dico, Gesù piange con le nostre lacrime, grida con il nostro grido, ci accompagna per farci comprendere che tutto questo avrà una fioritura, una realizzazione, un rimettere in ordine le cose nella vita definitiva. Ecco, noi crediamo a questa realtà definitiva. Noi crediamo che anche in questa Eucaristia Gesù è al nostro fianco, si fa vittima con noi, quindi pensatelo, ogni volta il sacrificio della croce è rinnovato dall'Eucaristia, diventa cibo perché vuole che la forza con cui Lui ha affrontato la sua morte e con cui è risorto, questa vita nuova della risurrezione, penetri nella nostra persona umana, nella comunione, per farci diventare capaci, come Lui, di affrontare con amore anche la nostra morte, tutte le prove che possiamo affrontare, fidandoci che la nostra vita è saldamente nelle sue mani e troverà la pienezza della realizzazione quando saremo insieme con Lui. È la fede è una strada difficile, è un cammino, a volte crediamo, a volte non crediamo, a volte tentenniamo, abbiamo bisogno di gente attorno a noi che ci aiuti a credere, abbiamo bisogno di segni profondi come questa Eucaristia che celebriamo, della parola di Dio che ci illumina. Ecco, chiediamo al Signore che stia sempre al nostro fianco per darci il coraggio di vivere amando anche quando attorno a noi ci sembra che il male sia più forte del bene.